Buonasera a tutti, sono Luca Borsa, sono di Busto Arsizio, quindi gioco fuori casa oggi. Faccio questo lavoro che molti non sanno neanche che esiste, cioè invento giochi da tavolo. Nasco ingegnere edile, però la mia passione per il gioco è una passione che viene da bambino. Ho iniziato cambiando le regole di giochi esistenti e inventando i primi giochi, poi nel 91 ne ho fatto uno, pensando che di conoscere questo mondo, e invece non conoscevo assolutamente nulla. Ho fatto tutti gli errori possibili e immaginabili, ci ho messo 16 anni per farlo arrivare sugli scaffali, quindi con un po' di perseveranza, un po' nel 2007 dopo. Quindi se avete un sogno nel cassetto, credeteci e aspettate 16 anni. Dopo questi 16 anni mi si è aperto un mondo, perché sono entrato nel mondo gioco da tavolo dalla porta principale, perché ho pubblicato con Ravensburger e ho capito cos'era questo mondo, che è un mondo che il 99% degli italiani non conosce, perché, come diceva Gianluca, se io dico Monopoli, Risico, tutti alzate la mano, ma se dico Coloni di Catan, quanti alzano la mano? Vabbè, bravi, bravi. E se dico Carcassonne, molti di più, bravi. Allora se forse qualche seme l'abbiamo buttato e quindi qualcuno adesso conosce questo mondo. È un mondo fatto di 5.000 nuovi giochi all'anno, è un mondo che cresce a due cifre e in un mondo digitale sembra assurdo, ma il gioco da tavolo sta avendo un boom pazzesco di autori, di editori, di numeri, di fiere. È appena finita Play a Modena qualche giorno fa, in tre giorni ci sono stati 44.000 visitatori che hanno giocato solo a giochi in scatola. Ma che cos'è il gioco? Allora, mi sposto perché sennò non vedete niente, mi metto qua. Allora, il gioco è qualcosa di un po' complesso, perché in Italia abbiamo un'unica parola e poi alla fine parleremo anche dell'uso delle parole, visto che parliamo di comunicazione, come si può comunicare sia attraverso il gioco, ma che cosa vuol dire anche gioco. Il gioco è, cambia un po' tra i bambini e gli adulti, perché per i bambini il gioco è il lavoro, cioè loro hanno il canale ludico con cui imparano tutto. Poi gli adulti se lo dimenticano e non giocano più. Però, e perché? Perché il gioco è un atto libero, possiamo decidere di non giocare, assolutamente, ed è uno di quegli atti inutili, ma secondo me necessari all'uomo. È un po' come andare a vedere un quadro, come andare al cinema, come sentire della musica. Di gioco ne hanno parlato tantissimi, però mi piace farvi vedere questa slide, perché qui ci sono le quattro caratteristiche del gioco. Tutti i giochi hanno queste caratteristiche qua, mixate in percentuali diverse. L'agon, cioè la competizione, pensate alla partita di ieri sera, l'alea, la fortuna, pensate che ci sono giochi di sola fortuna, che sono quelli tipo l'Enalotti, il Gratta e Vinci. C'è l'immedesimazione, che a volte non ci si pensa, ma un gioco è immedesimazione, si parla proprio anche, non so, di circo della Formula 1, oppure quando andate allo stadio vedete tutto questo, sembra un teatro, no? Ci sono un sacco di attori, ci sono gli attori principali che sono i giocatori, ma poi c'è tutto il pubblico. E la quarta caratteristica è la vertigine, che possiamo anche chiamarla in una maniera un po' più sintetica come l'emozione, cioè che cosa il gioco ti dà, la parte emotiva. Chiaramente Valentino Rossi ha una vertigine molto più alta di due che giocano a scopa in un bar. Ma da dove nasce il gioco da tavolo? Da quanto tempo l'uomo gioca? Ve lo siete mai chiesto? Da prima degli Egizi, dai Sumeri, 2560 avanti Cristo. Ok, questo è il gioco reale di Ur. È un gioco già strutturato, quindi perché il gioco ha un'altra caratteristica che non vi ho detto prima, che non è un giocattolo, il gioco ha delle regole, tutti i giochi hanno delle regole, non esiste un gioco senza regole, se no è un gioco libero, si chiama gioco libero o gioco di fantasia. I popoli antichi giocavano proprio tutti, giocavano gli Egizi, giocavano i greci. Quella lì è una foto tratta da un disegno tratta su un'anfora, E la cosa particolare che vedete è che sono due guerrieri, cioè questi durante una pausa della guerra trovavano il modo di non pensare alla guerra giocando. I romani erano grandissimi giocatori e quelli sono dei dadi in osso. Quelli in alto sulla destra sono delle tavole, una è stata trovata in Libia, non vedete la scritta ma ve la dico io, è venari lavare, ludere ridere, ocest vivere, cioè cacciare, fare bagni, giocare e ridere, questo è vivere. Quindi i romani la sapevano lunga su come vivere. E se lo notate hanno dei puntini, non so se li vedete, perché i giochi hanno una storia e da questo gioco ne nasce uno che conoscete tutti molto bene, che è questo. Quindi c'è una concatenazione anche nel gioco da tavolo, perché è vero che c'è sempre qualcuno che fa qualcosa di originale, ma come anche nei film, dove tutti i film sono un po' il racconto dell'uomo, dell'Ulisse, anche nei giochi da tavolo c'è poi una serie di rimandi. Possiamo andare avanti con l'altra slide, vi racconto un po' di storia. Allora, abbiamo parlato del Monopoli. Il Monopoli è più vecchio di me, che sono già abbastanza vecchio, del 1935, anzi nasce prima, lo inventa una donna che contro il capitalismo, voleva fare un gioco contro il capitalismo, poi è stato il grande gioco del capitalismo, quindi anche questa è una grandissima contraddizione. E che cos'è il Monopoli? Il Monopoli è il gioco da tavolo per eccellenza, ma come dicevo a lui, se voi fate la classifica dei 5 giochi che conoscete meglio, sicuramente lo inserite. Poi io vi faccio fare la classifica delle ultime 5 canzoni che avete sentito e sicuramente non mettete Volare di Domenico Modugno. Cioè, nel senso che questo è un grandissimo classico che però appartiene a un'epoca che è diversa. Perché è ancora così venduto e così? Perché come Volare, che si sente, è un grande classico, e poi perché entra nella zona di comfort delle persone, no? Tutti lo conoscono, la nonna lo conosce, lo compro, ci ho giocato io da bambino, entro al supermercato, compro quel gioco lì perché lo conosco. Poi tutti lo giocano a maniera loro, nessuno ha mai letto le regole, e probabilmente ce l'avete a prendere polvere nell'armadio. Ok, lo Scarabeo è del 38. Il Risico è del 1900, una volta chiesto, ma il Risico di quando è? Ci avrà 20 anni, no, ne ha quasi 60, forse anzi di più, 62. Andiamo avanti, negli anni 80 i giochi da tavolo cambiano un po' e la Germania è, scusa, cosa dite? Ah no, ah ok. Allora, negli anni 80 il mondo del gioco da tavolo inizia a entrare nell'era moderna e lo fa attraverso la Germania. La Germania è la patria del gioco da tavolo, Norimberga c'è la più grande fiera del gioco, del giocattolo del mondo, loro hanno inventato lo Spiel des Jahres, che è il premio del gioco dell'anno, che è un po' come l'Oscar per il cinema, e hanno iniziato a fare giochi per famiglie. Questi sono due giochi che conoscete penso tutti, che sono poi diventati due grandissimi classici. Nel 2000 il mondo del gioco da tavolo cambia, esce questo gioco che si chiama Coloni di Catan, che qualcuno conosce, che ha cambiato completamente tutti i paradigmi. Allora, se io vi dico sono una pedina, tiro un dado, mi muovo del numero che è uscito sul dado, entro in una casella e faccio quello che la casella mi dice, che cosa vi ho raccontato? Il gioco dell'oca. Che cosa ha fatto il giocatore? Niente, se non tirare un dado, giusto? Passivo al massimo. Sul Monopoli siamo lì, il Risico è un po' di dadi, questi giochi cambiano la prospettiva. Il giocatore diventa assolutamente protagonista. Questo è un gioco di posizionamento territori, di aste, di contrattazioni. Ha una storia bellissima anche che magari vi racconto dopo, perché mi sa che sto andando lunghissimo. Ok, e poi negli anni 2000 esce anche Carcassonne e Villa Paletti. Villa Paletti ve lo mostro dopo. Villa Paletti, lo vedete, allora escono giochi di tutti i tipi, giochi strategici, giochi per famiglie, giochi di abilità. Villa Paletti unisce strategia e abilità. Ve la racconto velocissimo la storia. Il signor Paletti, tra l'altro i tedeschi usavano molto nomi italiani perché faceva un po' figo e poi si potevano vendere in tutto il mondo. E Villa Paletti nasce col fatto che vince chi arriva più in alto a mettere un suo pezzo senza far crollare la torre. Allora, qua c'è la teatralità di fare una casa così strana. Tutti cosa aspettano? Non di vincere o perdere, perché questa è un'altra grande forza del gioco da tavolo, che l'aspetto di vittoria e di sconfitta è un po' limitante, è un po' così sotto traccia. La cosa bella è l'emozione che il gioco ti dà nel giocare. Quando crolla questa cosa qua, che fa un rumore pazzesco, poi magari l'apriamo dopo, se qualcuno sta qua, la facciamo vedere, la facciamo crollare. E il signor Paletti non aveva i soldi per fare la Villa Bella e cosa ha deciso? Di usare le colonne di sotto e portarle di sopra. Questo è un po' il gioco, e chiaramente deve stare su. Andiamo avanti velocemente. Quando vi dico c'è un gioco di ogni tipo, ci sono proprio giochi di ogni tipo. C'è un gioco sulla guerra fredda, talmente ambientato che è storicamente usato in America per studiare la guerra fredda. Poi esce Dixit. Dixit è un'altra pietra miliare, cambia il paradigma ancora. L'illustrazione entra nel gioco da tavolo in maniera preponderante e questo gioco è fatto di illustrazioni. L'ho portato, poi ve lo faccio vedere. E ha vinto lo Spiel des Jahres, lo vedete lì, è quel pedone con l'alloro. E ha cambiato anche il mondo del gioco da tavolo in Italia. Questa cosa ve la racconto subito. Questo gioco è stato portato in Italia da Asmodee Italia, che allora si chiamava Asterion. 12 anni fa questa azienda fatturava 47.000 euro, oggi 47.000 euro, oggi fattura 9 milioni. Credo che in 12 anni nessuna azienda italiana abbia fatto questo salto di fatturazione in nessun campo merceologico. Double, chi lo conosce? Chi conosce Double? Non l'ho portato, mi spiace non averlo portato. Com'è Double? Una regola, si impara in un minuto, si gioca tutta la vita. Questo è il motto di quel gioco lì. Ok? Andiamo pure avanti. Addirittura il gioco sta diventando... Prima abbiamo parlato di on demand, di telefilm, di... Eccoli qua, Pandemic Legacy. È immersivo, è un gioco cooperativo, e leggete sotto, si legge male, c'è scritto Season 1, perché è un gioco che si gioca one shot, una volta che l'avete risolto non ci giocate più, ne comprate la stagione 2, è come entrare in un film, è come entrare in un telefilm. Questo Crossmaster Arena ve l'ho portato perché in un'era digitale uno dice ma il gioco da tavolo cosa c'entra? Questo gioco qua nasce da un videogioco. Prima è nato il videogioco, poi hanno detto, ma va, sai che però ci sono le miniature, possiamo fare una cosa, e hanno deciso di fare il videogioco e hanno sbancato perché hanno venduto milioni di miniature, perché poi era un gioco collezionabile. L'ultimo, Unlock, 2017, conoscete l'escape room? Quella è un escape room da tavolo, fantastica, immersiva. Ho fatto un corso per dei ragazzi di 13 anni, in un dopo scuola di Arese con ragazzi anche difficili, quindi non semplici. È un gioco cooperativo, bisogna risolvere degli enigmi e bisogna farlo nel tempo che te lo dice. Tra l'altro ha un'app che lo gestisce e quindi c'è questa bellissima commistione tra digitale e analogico. Andiamo avanti, del gioco da tavolo ne parlano tutti, ma veramente tutti in questo momento, dal Guardian al Corriere della Sera, la Repubblica, potete trovare articoli di ogni tipo. Ma che cosa rende buono un gioco? Parliamo di quello che faccio io, cioè di come si crea un gioco. Questo è Kramer, che voi non conoscete, ma per un autore di giochi da tavolo è come se vi stessi facendo vedere per qualcuno che ama il cinema Spielberg, no? Una roba, oppure De Niro, cioè siamo a questo livello. E lui ha scritto un libro
e ha detto: ma che cosa, come sono i giocatori? Prima lui si è domandato, perché ogni giocatore ha un suo rapporto molto specifico col gioco. C'è gente che ama i dadi, c'è gente che ama la fortuna, c'è gente che ama la tattica, c'è gente che ama il party game, c'è gente che non ama giocare. E una volta ho trovato, sono fatto un'intervista a Radio 105 con la Maionchi, che mi diceva: no, ingegnere, i giochi sono per gente intelligente, io ho massimo carta alta, carta bassa. E una settimana dopo c'era a Torino il Salone del Libro, c'è una foto che Asmodee Italia pubblica dove la Maionchi è in mano Dixit, quindi abbiamo trovato un gioco anche per lei. Ma come deve essere un gioco da tavolo? Allora, lui dice che una delle cose fondamentali è l'originalità. Ma che cos'è l'originalità? L'originalità è qualcosa che non c'è? Oppure è... Allora, io dico che fare un gioco è come lui che fa da mangiare. Nel senso, ci sono gli ingredienti e come si mixano questi ingredienti che viene fuori un gioco. Quindi, a volte, uno dei più bei giochi che abbia mai giocato si chiama Quarto, è un gioco francese ed è un'emanazione del Tris. Ok, ma lui ci ha messo dentro un'idea veramente geniale, quindi originale, ma partendo da un concetto classico, come tantissimi altri giochi. Il gioco che ha vinto lo Spiel des Jahres 2 anni fa si chiama King Domino, palesemente richiama il domino, ma è tutto un altro gioco. È un gioco dove l'autore ci ha messo veramente del suo e ha tirato fuori un piccolo capolavoro che è diventato addirittura lo Spiel des Jahres. E che cosa deve fare un gioco? Io dico sempre che il gioco, io quando ero bambino, era entrare nella scatola, era come un po' essere Lilliput, e io ero Gulliver, ma ero anche Lilliput, era quella roba lì, era entrare in un mondo nuovo, no? Era entrare in un mondo magico. Cioè, se io compro un gioco coi pirati, io voglio essere quel pirata lì. Non, scusate, perché muovo il microfono, mi hanno detto che il gelato deve stare vicino alla bocca. Allora, voglio essere quel pirata lì. E quindi l'immedesimazione del gioco è fondamentale. E lui dice, fare un gioco è come raccontare una storia. Devi partire, prendere i giocatori, fargli toccare i pezzi, fargli vedere che stanno facendo qualcosa e portarli con una certa tensione alla fine. Quindi, ad esempio, un gioco come il Risico, perché è un po' obsoleto? Perché se giochiamo in 6, al terzo turno uno è eliminato, sta 2 ore a guardare gli altri che giocano fino alla fine. Allora, un gioco di questo genere, in tempi moderni sarebbe un po' così, molto probabilmente non lo pubblicherebbero neanche. Se però io elimino i giocatori, ma il gioco mi dura 10 minuti e poi posso rifare un'altra partita, allora il concetto di eliminare i giocatori posso farlo. E lui dice che è la tensione del gioco che bisogna fare, è quello che è l'emozione che uno dà nella mossa, nel farlo giocare, che cambia completamente le prospettive di un gioco. E quindi poi veniamo a noi. Io non faccio questo lavoro da solo, nel senso che all'inizio lo facevo da solo, poi ho scoperto che farlo in 2 è meglio. Lui è Luca Bellini, lui è veramente un personaggio, ha fatto anche la controfigura a Raimondo Vianello in Casa Vianello, ha fatto un po' di tutto, quindi è un architetto che non fa l'architetto. Lui non sapeva, fino a 12 anni fa, 10 anni fa, non sapeva che cos'era il mondo del gioco da tavolo, e poi ha dovuto fare una cosa nel mondo del gioco da tavolo per una sua onlus, e ha scoperto di avere un talento infinito. Io sono grato di averlo trovato, io e lui siamo ormai ci prendiamo in giro, per usare un termine moderno, siamo una coppia ludica di fatto, e ci sentiamo più, sento più lui che mia moglie, e faccio tutti i giochi con lui. E possiamo andare avanti? Come nasce un gioco? Allora, un gioco nasce o dall'idea che uno ha, o da un'ambientazione. Ad esempio, io ho visto il lago con le paperette, faccio giochi per bambini, ah che bello, facciamo un gioco con le paperette, ok? E poi cerco di studiarci la meccanica. Oppure mi viene in mente un gioco cooperativo dove qualcosa deve arrivare prima di altre cose, e quindi ho quella meccanica lì e ci appiccico sopra un'ambientazione. Ok? Questo è un po' come si lavora dal punto di vista mentale. Parti da un'idea e poi cerchi di costruirci soprattutto. Allora, l'idea non basta. dietro un gioco da tavolo c'è un sacco di... cioè, voi dite, ah va, che fortunato, sai, questo ragazzino che fa giochi tutti i giorni, pensa, sì, gioco, mi diverto, ma vi assicuro che poi per farlo funzionare, deve funzionare per tutti i giocatori, deve essere bilanciato, deve essere, c'è un lavoro di playtest, di prototipizzazione, di artigianalità, che è un po' il lavoro sporco, ma è che quello è un po' anche più noioso, no? E quindi non è così tutto rose e fiori. Poi non tutte le idee sfociano in un gioco. Poi cosa si fa? Si fa un prototipo, si fanno dei playtest. Questo è come era il mio gioco inizialmente, quello lì è come poi uscito. C'erano 144 dadi, mi hanno detto è impossibile, non possiamo fare 144 dadi perché costa l'ira di Dio questo gioco, perché poi è un prodotto e quindi ha delle logiche di mercato e quindi deve costare anche il giusto prezzo. E il gioco poi ne aveva, funzionava anche con 36 e quindi siamo riusciti poi a snellirlo e a farlo uscire. Quindi cosa facciamo noi? Facciamo un prototipo, facciamo tutta la nostra bella presentazione, scriviamo le regole, altra cosa che per un autore di giochi e per un ingegnere scrivere, sapete che così non è che sappiamo molto scrivere, quindi una fatica immane, di solito in inglese. Perché? Perché il mondo del gioco da tavolo non è un mondo italiano, il mondo del gioco da tavolo è un mondo mondiale, nel senso che si possono vendere giochi ovunque. E non ultimo, io e il mio socio abbiamo fermato proprio a Modena settimana scorsa con un'azienda coreana. Quindi noi cosa facciamo? Una volta fatto il prototipo andiamo alle fiere, tipo in Italia c'è Lucca, Play, e in Germania c'è Spiel, che è a Essen, che è questa qui che vedete. Dura 4 giorni, Essen è una cittadina vicino a Dortmund, vicino a Düsseldorf. Ad ottobre c'è questa fiera, 1100 aziende, 4 giorni, dai 280 ai 300.000 visitatori paganti che giocano e basta. Tutte le aziende cosa fanno? Hanno uno stand giganteschi, fanno provare le novità e la gente compra, è una fiera mercato e c'è di tutto. L'anno scorso 5.000 novità, 5.000 giochi nuovi. Quanti ne conoscete? 3, forse 2, 1, Luca. Quindi noi cosa facciamo? Ci carichiamo, io parto con un trolley e una valigia vuota da 23 kg che riempio di giochi poi quando torno e porto i miei prototipi alle aziende sperando che qualcuno dica wow, questa è una bellissima idea. Ok, partiamo con la valigia dei sogni, come si suol dire. E a Norimberga quest'anno in 4 giorni abbiamo fatto 18 appuntamenti, abbiamo fatto 25 chilometri a piedi dentro la fiera in 2 giorni e mezzo. Andiamo avanti, quindi poi c'è, se tutto va bene si fa un contratto. Ho messo quella slide lì che si chiama Spiel Autore Zunft, non lo so perché non so il tedesco, ma quella lì è l'associazione degli autori di giochi, è un'associazione tedesca, ma c'è una filiale italiana, siamo 50 associati. E voi dite, ma perché deve esistere una, cioè esistono già le associazioni di tutti, di categorie, tutto quanto, pure degli autori di giochi, mammi. Allora, perché? Vi racconto questa cosa. Chi ha inventato il Monopoli? Sulla scatola non c'è neanche chi ha inventato il Risico, ok? Mentre negli anni 70 Alex Randolph, che era un personaggio pazzesco, pare che fosse stata anche una spia americana contro i tedeschi, poi ha finito la sua vita a Venezia, ha in qualche maniera creato questo lavoro, nel senso che lui a Norimberga insieme a altri 13 hanno fatto il patto del sottobicchiere di birra e hanno scritto: noi non daremo mai più un gioco a nessuno, a nessuna azienda, fino a quando il nostro nome non sarà sulla scatola, perché noi siamo gli autori del gioco, cioè una riconoscibilità di ideazione del gioco. Le aziende gli hanno detto oh, non c'è problema, e poi invece hanno ceduto perché non avevano più giochi, e quindi se manca la linfa. E da allora i giochi da tavolo hanno un nome, c'è il nome del papà e della mamma, spesso se c'è anche, ci sono autrici donne, e adesso molto spesso anche degli illustratori, perché gli illustratori fanno parte di quella filiera e fanno parte integrante del successo di un gioco. Poi chiaramente c'è la pubblicazione, quindi e c'è l'illustrazione, come dicevo, che non è compito dell'autore. Di solito l'autore non fa l'illustratore, ogni casa editrice ha una sua linea editoriale, ogni casa editrice fa giochi di un certo tipo, ogni casa editrice ha degli illustratori. Royalty e gloria. È un prodotto, alla fine è un prodotto come tantissimi altri prodotti editoriali. Genera dei profitti, le aziende lo fanno sì per far divertire le persone, ma lo fanno anche perché devono guadagnarci, è un business. Quali sono le nostre, quello che noi possiamo guadagnare da questa cosa? Due cose, le royalty, che è il denaro, quindi ho una percentuale sul gioco venduto, o la gloria, se vinco premi o se faccio serate come queste in cui posso raccontare quello che faccio. Qui questa slide l'ha scelta lei, però è secondo me fondamentale. È quello che vi dicevo un po' prima. Che cosa deve trasmettere un gioco? Allora, per i bambini, come dicevo, giocare è... imparano tutto giocando. Un'altra cosa di cui noi facciamo giochi da tavolo, cioè non facciamo giochi educativi, giochi montessoriani, giochi sono altre cose. Allora, un gioco è educativo di per sé se è bello, insegna tantissime cose, soprattutto in età prescolare ha dentro un sacco di competenze, ma abbiamo fatto ad esempio il gioco quello per l'agricoltura, quello era decisamente un gioco didattico, ma abbiamo cercato di renderlo giocoso. Ad esempio lì una cosa che abbiamo fatto è che i personaggi gli abbiamo dato un'identità, abbiamo creato l'apicoltore, abbiamo creato il vignaiolo, insomma, proprio perché un gioco deve raccontare un po' una storia e quindi deve trasmettere quello. A tal punto che spesso di certi giochi, come ad esempio Dixit, non importa più chi vince o chi perde, non ce lo ricordiamo neanche, ma ci ricordiamo come abbiamo giocato, che cosa abbiamo fatto. Quindi un gioco deve, secondo me, trasmettere un po' queste cose. Poi può trasmettere competenze, soprattutto in età prescolare. Allora, noi abbiamo fatto tutta questa linea di giochi prescolare e ad esempio questo gioco è un gioco cooperativo. Cosa vuol dire cooperativo? Che giochiamo tutti contro il gioco, ok? Tutti insieme, e se vinciamo, vinciamo tutti, e se perdiamo, perdiamo tutti. I bambini in età prescolare fanno fatica a perdere, hanno questo concetto. Questo gioco può aiutare un genitore a far sì che suo figlio non sia frustrato nel perdere, perché perde insieme a lui. E come nasce questo gioco? Nasce proprio dal fatto che ci sono delle esigenze pedagogiche che il gioco da tavolo può dare che altri giochi non danno. Questo gioco è stato fatto insieme all'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani e quindi ha una valenza pedagogica senza dirlo, senza scriverlo. Nel gioco per gli adulti, idem. Il gioco di prima, Colonie di Catania, è un gioco di contrattazione, un po' ho bisogno di questo, me lo dai, è come ti rivolgi ai tuoi amici, come sei simpatico a loro, cioè ci possono essere sotto tantissime implicazioni. Sono nei tempi? Ok. E allora, veniamo all'ultima parte di questo intervento, e poi se volete farmi delle domande sono qua. Siamo sicuri di usare esattamente... Parliamo un po' di comunicazione, cioè che cosa un gioco può comunicare. Abbiamo visto che può comunicare tantissime cose all'interno della sua sfera, ma quando esce dalla scatola, cosa può comunicare un gioco? Allora, prima di tutto c'è, in Italia c'è un grandissimo, usiamo una parola sola, gioco, per tutto, va bene per tutto quanto. In Inghilterra la scommessa è gambling, cioè gioco. Allora, quello che noi stiamo anche cercando di portare avanti, sia come associazione di autori di giochi, ma anche dal punto di vista pedagogico, educativo, quando andiamo nelle scuole o quando andiamo nei comuni, è questa cosa qua. Cioè, dire in televisione che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e lo sente un bambino di 9 e dice: ma come, io gioco tutto il giorno, come fa a essere vietato ai minori di 18 anni a giocare? Allora bisognerebbe iniziare a usare le parole nel modo giusto. Allora qua ci sono persone che fanno comunicazione, quindi un appello anche a loro di aiutarmi in questa nostra ricerca. Bisogna usare o giocare responsabilmente. Perché io non gioco responsabilmente? La ludopatia, io sono ludopatico. A me piace giocare, sono ludopatico. L'azzardopatia è un'altra cosa. Cioè, quando nel gioco ci metto il denaro, quando io faccio un atto che non è giocare, ma è tentare la sorte, che è un altro paio di maniche. Proprio sono due mondi completamente diversi. Quindi, comunicare esattamente le cose nel modo giusto dovrebbe essere un dovere da parte di tutti, soprattutto da parte dello Stato, che è quello che poi gestisce anche i monopoli e comunque, oppure dei creativi che poi fanno le pubblicità in televisione. Vi lascio con un'ultima frase. Allora, la leggete voi da soli e io ve la commento. Allora, io probabilmente faccio questo lavoro qua perché ha avuto una mamma che amava giocare tantissimo, nel senso, lei aveva già i giochi da tavolo, lei, mia madre è nata nel 1930, ok? E credo che abbia comprato la prima settimana enigmistica, perché la settimana enigmistica credo sia uscita nel 56, e in casa mia io tutte le sante settimane, finché il giorno, fin quando lei è morta, ma adesso anche mio padre che c'è ancora, continua a comprare la settimana enigmistica. Giocare fa bene, mia mamma è morta a 88 anni, ha giocato fino a 4 giorni prima di morire con me a Machiavelli, quindi vi lascio con questa frase. Grazie. Un'ultima cosa, quando dico escono 5.000 giochi all'anno, vuol dire che ci sono 5.000 pazzi che si mettono lì e fanno giochi e dice: ma come fanno a uscire 5.000 giochi all'anno, originali, nuovi? Allora, quando vado in giro per le fiere, è come, non so, come un regista che va a vedere altri film, o come un lettore, uno scrittore che legge altri libri, noi andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Ok, e tutti gli anni scopro che c'è qualcuno che è un genio, che fa delle robe grandiose. Uno è che ha fatto Immagine, poi è qua da vedere, ve lo facciamo vedere. Ma poi 2 anni fa sono alla fiera di Essen e vedo un stand di un californiano, che dalla California è venuto fino a Essen e aveva questi giochi bellissimi lì, così, che non si capivano neanche tanto bene. Mi sono avvicinato, li ho guardati, ho detto: tu sei un genio, gli ho detto proprio così, e lui fa: ah, grazie. Perché? Perché lui ha inventato questi giochi qua. Cioè, sta in un pacchetto di cicche, ok? Sono delle carte, ne ha inventati 14, hanno tutti al massimo 3 lettere, questo si chiama spy, perché mi ha detto di più non ce ne stavano sulla scatola e quindi ho dovuto fare così. Li vendeva come il pane, nel senso che, a dir la verità, non sapevo neanche bene cosa ci fosse dentro, ma era talmente geniale l'idea che ho detto: uno, tiriamolo su. Grazie.
Grazie, grazie Luca, sempre un piacere. Non so se ci sono domande dal pubblico. Vai, certo. Ci sono domande? Prego. Abbiamo necessità di microfonare le domande dal pubblico? Vabbè, dai, andiamo. Dai.
Quando andate alle fiere, se avete gli appuntamenti prima,
No. Se non prendi gli appuntamenti prima, rimbalzi. Perché è un mondo in crescita notevole, e quindi ci abbiamo anche tanta concorrenza. I francesi sono bravissimi in questo momento, ma americani, tedeschi, polacchi, autori di tutto il mondo, quindi c'è ressa, assolutamente c'è ressa.
Non so chi era prima, ma
sì. Sì. Allora, il mondo anche della produzione sta cambiando in questi anni, nel senso che ci sono tantissime aziende, molto più di prima, ma poi c'è un fenomeno che è il fenomeno Kickstarter. Allora, se voi andate su Kickstarter, non so se lo conoscete, è una piattaforma di crowdfunding, le cose più pleggiate, cioè quelle che hanno avuto più successo, sono i giochi da tavolo. Zombicide della Culmin or Not ha fatto qualcosa come 13 milioni di crowdfunding, un gioco che non esisteva, un gioco di miniature. La Culmin or Not adesso è quotata in borsa a Singapore. Quindi c'è un grandissimo movimento, ci sono sempre più aziende, non sappiamo se questa è una bolla che magari in qualche giorno ci scoppierà in mano, però adesso ce la godiamo. Per quanto riguarda le royalty, non è l'unico modo di essere pagati, perché ad esempio noi abbiamo fatto un gioco e abbiamo venduto il gioco one shot, quindi abbiamo preso il pattuito, a fine basta, il gioco non è più nostro, è dell'azienda e lei potrà usarlo quanto e come vorrà.
Da qui.
No, abbiamo fatto anche giochi per famiglie o anche giochi per adolescenti cosiddetti. Questo è Midnight Branch, è un gioco di carte e richiama un po', se vogliamo, il blackjack come idea di gioco, ma con un dove però non si sballa mai e tutti possono giocare e non è detto che chi ha la mano migliore vince. Questa è l'idea del gioco, insomma, perché c'è un modo di cercare di fare punti che devi cercare di essere un po' furbo, bleffare un po' anche su che cosa farai. Allora, fare giochi per bambini apparentemente, secondo voi, è più facile o più difficile? È più difficile, esattamente, perché i bambini hanno poche cose che sanno fare. Si può giocare con la memoria, si può giocare con l'abilità. E mentre i grandi tu puoi fare un gioco, poi c'è una regola, fai sotto regola, insomma, riesci ad aggiustarlo. Sui giochi per bambini non puoi, perché i giochi per bambini massimo possono avere due regole e devono essere lineari, cioè o una regola lineare oppure due regole ma una in fila all'altra, non ne puoi fare troppe. E far divertire dei bambini con una regola non è così immediato e semplice. Le licenze, allora, brand televisivi o licenze? Sì, allora dimmi. Allora, ci sono delle cose, tipo Signore degli Anelli era già di per sé un gioco da tavolo, cioè nel senso che Trono di Spade funziona molto. Alcuni brand sono un po' forzati. Ad esempio, l'altro anno era Star Wars, hanno fatto Star Wars su tutto, hanno fatto anche Carcassonne Star Wars. Quindi, però sono alcuni brand funzionano, altri funzionano di meno. Alcuni, ad esempio, adesso escono molti giochi legati ai telefilm. È uscito Bud, ne uscirà uno sui Contras. È uscito un gioco sul Padrino l'anno scorso, funzionano secondo me anche lì, cercano di attirare i mondi e di, come si chiama, devi fare comunque sempre un bel gioco, perché poi sennò poi non funziona, sennò hai venduto un gioco a qualcuno che non gioca di solito ma che è appassionato di film, ma non l'hai agganciato nel mondo del gioco da tavolo, perché se poi il gioco è brutto non giocherà più a nient'altro, no? Perché si immagina che quel giocolino non funzioni.
Sì, probabilmente nel discorso che facevi tu su ambientazione meccanica, esatto. Lì hai l'ambientazione, certo. Già fatta, esatto. Ma devi avere anche una meccanica che, esatto. Che funziona.
Ad esempio il gioco che vi ho fatto vedere prima sulla Guerra Fredda è un gioco fantastico, è stato è difficile, non è un gioco semplice, non è un gioco per tutti, ma è un gioco che è stato c'è un portale che si chiama Board Game Geek, dove sono catalogati 100.000 giochi, ed è stato per anni il gioco numero uno votato dagli utenti di quel sito, perché è un gioco che racconta una storia, tra l'altro una storia importante, che è quella della Guerra Fredda, attraverso anche le carte che ti dicono proprio che cosa è successo in quel periodo, e uno fa il russo e l'altro fa l'americano e devi conquistare il mondo, ed è un immersivo, cioè molto molto bello.
Abbiamo segnali in codice dalla regia, siccome il locale deve preparare le cene, arriviamo a conclusione. Però i giochi sono qua, noi adesso ci disperdiamo, ma chi ha altre domande le può comunque fare.
Vi faccio solo vedere questa cosa perché vi ho detto quando le persone sono geniali. Allora, voi avete giocato tutti al Pictionary, al Visual Game, no? Dove bisognava disegnare, e spesso qualcuno di voi dice: ma no, non fatemi giocare a sta roba qua che non so disegnare, faccio delle figure pazzesche. Allora, questi giapponesi cosa hanno fatto? Hanno fatto un gioco che è uguale, cioè il principio è quello lì, devo fare indovinare qualcosa a qualcuno, e con cosa disegno? Con le carte. Hanno fatto delle carte trasparenti dove ci sono dei simboli, e io posso unire le carte sovrapponendole una all'altra e fare dei disegni. Ma dov'è l'altro aspetto geniale di questo gioco? Che le carte si possono muovere, e quindi io posso fare dei disegni dinamici, posso fare quasi dei film, e posso quindi raccontare e fare indovinare cose che prima sarebbe stato quasi impossibile.
Grazie mille Luca, sempre viene sempre voglia anche ai profani di dire: no vabbè, ma adesso vado a casa e gioco Dixit, ce l'ho da qualche parte, adesso invito qualcuno e faccio. Grazie davvero, ripeto, adesso ci sciogliamo l'adunanza, ma poi siamo qua e quindi chiacchiere se ne possono fare ancora. Io vi ricordo solo che il 15 maggio abbiamo un altro appuntamento altrettanto interessante con Anna Prandoni, che reduce come Luca dal TEDx di Busto Arsizio che c'è stato la settimana scorsa. Lei parlerà di comunicazione del mondo del cibo, food e cibo e non food, insomma ne parleremo con lei di come si muove un mondo che insomma è in crescita a doppia cifra anche quello. Ok, grazie a tutti e buona serata.